Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Ve lo dico sempre che potete comunicare con la trasmissione con SMS e Telegram al 331 62 14 013 oppure con me la diretta @popolarenetwork.it. Che c'è poi una pagina Facebook, Considera l'armadillo, che vi invito sempre a visitare perché cerco sempre di tenerla molto aggiornata e naturalmente se la visitate e vi piace e ci mettete anche il mi piace sopra, come sempre vi dico, gli armadilli scodinzolano felici. Io continuo a pensare che gli armadilli non possano scodinzolare, ma questo poi lo dovrò approfondire prima o poi. Continua a Madrid il convegno, il meeting internazionale voluto dall'ONU a proposito del riscaldamento globale. Cerchiamo di seguire a distanza quel che accade e comunque teniamo, come dire, l'attenzione puntata su questo evento importante. Intanto c'è stato un blitz di attivisti alla conferenza stampa nazionale per la presentazione di Parma, capitale della cultura 2020, questo a Milano, e gli attivisti erano del coordinamento Macachi Liberi a proposito dei sei macachi che diciamo sono sballottati tra l'Università di Parma e quella di Torino a proposito di un discusso e discutibile progetto di sperimentazione. Il coordinamento dice: la cultura, la bellezza e il sapere sono inconciliabili con i crudeli esperimenti che si praticano nei laboratori dell'Università di Parma, dove si trovano sei macachi sui quali si studia un deficit visivo. E questo insomma è la dichiarazione: i primati sono già privati di ogni libertà ed in fase di addestramento per essere sottoposti ad un intervento alla corteccia cerebrale che limiterà al minimo la loro vista e dopo 5 anni di sperimentazione verranno uccisi. E quindi insomma questa è l'azione che è stata fatta questa mattina. A proposito di brutte notizie, mi spiace dire che nel Sannio è stato trovato un lupo ammazzato naturalmente da proiettili e che dobbiamo dire? Ancora la Pecora Elettrica, la sapete, la libreria di Roma Centocelle, dopo questo periodo di riflessione, dopo il secondo attentato incendiario che l'ha colpita, ha deciso di chiudere la sua attività e come sempre i luoghi di cultura che chiudono ci fanno soffrire e non ci piacciono affatto. Del resto, insomma, non si può chiedere, insomma, le persone hanno la vita e le loro scelte sono assolutamente da rispettare. Facciamo i complimenti a una nostra amica, diciamo un'amica di Considera l'armadillo, visto che l'abbiamo intervistata più volte, Francesca Buoninconti, che è l'autrice di un libro che si chiama Senza confini, le straordinarie storie degli animali migratori, edito da Codice, e che è uno dei due titoli che è finalista nella cinquina della 14ª edizione del premio letterario Galileo per la divulgazione scientifica. Quindi brava, brava. Oh, tra poco tra un momento vi presento i nostri ospiti, ma a proposito di cose belle, invece c'è stato un avvistamento e c'è un avvistamento ancora in corso di orche a Genova. È un fatto come dire, non frequente, abbastanza raro, ma non incredibile, tant'è che appunto insomma tu in realtà la nostra, una delle nostre ospiti può dirci anche qualcosa a questo proposito, perché si occupa anche di quello che io continuo a suggerirvi come un interessantissimo appuntamento in quel di Milano all'Acquario Civico, e sto parlando di Balene a Milano, ma adesso tra un secondo vi spiego l'arcano, perché in realtà io qui in studio, e la ringrazio molto, ho Claudia Facchinetti, che assieme a Massimo Vacchetta, che invece abbiamo al telefono, sono gli autori di un libro bellissimo appena uscito, nel senso che proprio oggi nelle librerie, si chiama Ninna, il piccolo riccio con un grande cuore, il battello a vapore e l'editore, ed è un libro dedicato ai ragazzi. Buongiorno Claudia Facchinetti.
Buongiorno, grazie Cecilia di avermi invitato.
Figurati, e buongiorno Massimo Vacchetta.
Buongiorno Cecilia, ciao Claudia.
Ciao.
Allora, complimenti innanzitutto, perché è un libro bellissimo quello che è stato pubblicato, è bellissimo nella grafica, nel contenuto e nell'ideazione, quindi bravi, bravi, bravi.
Grazie, grazie.
Grazie.
Allora, qui non la... allora, aspetta Massimo, che devo approfittare un momento di Claudia Facchinetti a proposito di questa storia delle orche.
Sì,
Claudia.
Abbiamo giusto mandato un comunicato stampa ieri, perché io seguo il progetto Digital Whale Balena Milano insieme a Maddalena Iaoda dell'Istituto Tetis. È un progetto che, ricordiamo, è volto a far conoscere i cetacei attraverso la realtà aumentata in acquario, quindi non portiamo assolutamente animali in vasca, in cattività, semplicemente li facciamo conoscere attraverso i QR code, attraverso contenuti multimediali, video e queste cose. E siccome le orche sono una delle sei specie di cui parleremo, e sarà l'ultima tra l'altro settembre del 2020, siamo intervenuti su questa iniziativa, anche perché la nostra ricercatrice Sabina Iroldi di Tetis è proprio da quelle parti,
certo.
E stanno monitorando lo stato di queste orche, perché sicuramente è un po' atipico che siano arrivate fino a Genova, che permangano nella zona portuale.
Sì. E va bene, insomma, quindi questo è un aggiornamento, noi vi teniamo al corrente. Fatemi interrompere un attimo tutto quello che stiamo per dire, perché è arrivato su Telegram un messaggio di Francesco, e Francesco scrive: ciao Cecilia, è appena nato il mio cucciolo di Homo sapiens, legacy figliolo, ha una settimana, pesa 3 kg e si chiama Noè. Ci siamo portati avanti con la crisi climatica, insomma, appena posso, tesserino di Radio Pop e tanto anarcoambientalismo. Evviva Noè, benvenuto Noè, grazie Francesco, grazie alla mamma naturalmente di Noè, grazie per averci messo a parte di questo bell'evento, come si suol dire. Scusate l'interruzione, cari ospiti. Allora, Massimo Vacchetta, noi ti conosciamo come autore di libri, perché tu hai scritto già due libri raccontando la tua esperienza, il primo 25 grammi di felicità e il secondo Cuore di riccio, due libri che i nostri ascoltatori hanno imparato a conoscere, come hanno imparato a conoscere te, la tua passione per i ricci. E adesso invece questa nuova avventura assieme a Claudia Facchinetti, che in realtà è una, come dire, esperta anche di libri per ragazzi.
Sì, esperta la parola grossa, comunque sì, insomma, mi occupo di libri per ragazzi da vari punti di vista, ho già insomma scritto delle cose, però ho conosciuto Massimo 4 anni fa e ce l'eravamo, quando ci siamo conosciuti l'abbiamo detto, noi un giorno faremo un libro per bambini, è arrivato il momento e l'abbiamo fatto.
Massimo, com'è stata questa esperienza del trasmettere a degli umani piccoli la tua passione?
Diciamo che è stata molto impegnativa, perché credo che per i bambini scrivere un libro per bambini sia ancora più difficile che per un libro per adulti, anche perché loro sono come delle lavagne, sono come delle spugne e bisogna cercare di trasmettere dei messaggi chiari, puliti e soprattutto dei valori. Ecco, questo era diciamo lo scopo di questo libro. Il libro non parla solo di ricci e di storie di animali, ma parla anche di persone. E quindi era molto importante arrivare ai ragazzi in un'epoca in cui c'è una crisi di valori assoluta, capitalismo, consumismo, per cui abbiamo voluto portare questo settore di cuore, vista attraverso il nostro cuore, quello che viviamo noi qui al centro. E quindi io credo che, e oltretutto abbiamo voluto anche avere un occhio di riguardo per i genitori, quindi
sì.
la semplicità del messaggio va anche diretta ai genitori, perché ci siamo resi conto, io e Claudia, che spesse volte anche gli adulti di tante cose non si rendono conto, specialmente per ciò che riguarda la natura. Vivendo in città, metà della popolazione umana non sa neanche che cos'è un riccio, non si rende conto anche di in che situazione sia la natura e l'ambiente in cui viviamo, no? Quindi abbiamo voluto dare anche questa idea di questo ragazzo che parte dalla città, da una città inquinata come Torino, per ritrovarsi in questo mondo un po' incantato, un po' da favola, ma reale, che esiste.
Certo.
E vivere questa storia attraverso il cuore anche dei personaggi, tutti rigorosamente veri, reali,
sì,
che hanno trasmesso qualcosa a questo ragazzo. E
sì.
Sono sempre storie di cuore, quindi.
Certo, di affetti, di
sì.
Partecipazione emotiva a quello che ci circonda, no? E alle relazioni. Io ho trovato molto interessante, ad esempio, che il nostro ragazzino protagonista, che è Francesco, stia vivendo un dramma che tocca moltissime ragazzine, che è quella della separazione dei genitori. Quindi un momento in cui, come dire, l'affettività, l'emotività per un giovane Homo sapiens come il giovane Noè, come ci ha raccontato Francesco, così è in un momento di grande conflitto, di grande complicazione, Claudia.
Sì, è vero, sia io che Massimo l'abbiamo vissuto in prima persona. Io ho due figli in età come Francesco, io sono separata, per cui loro la vedo su di loro tutti i giorni e su di loro come su moltissimi loro compagni di classe. E se uno ha un pochino di empatia capisce la loro difficoltà e sicuramente bisogna trovare il modo perché loro possano tirare fuori le loro emozioni positive e negative e affrontare poi al meglio le situazioni, insomma. E aiutare gli altri, alla fine, come abbiamo detto con Massimo, è la cosa migliore poi per superare i propri guai.
Naturalmente. Massimo, naturalmente, oltre a Francesco, a Massimo, la mamma, i nonni e tutti gli altri personaggi, non possono non essere protagonisti i nostri amatissimi Ricci.
Assolutamente sì, ci sono delle storie molto belle, si parte con la storia, diciamo, il filo conduttore della narrazione con Ninna, ma vengono introdotte tantissime storie inedite, no? Che riguardano persone ricci sempre, quindi anche, diciamo, storie anche che hanno uno scopo educativo, non so, per esempio abbiamo la storia di Pancino, che è questo ricetto che è realmente curato, l'abbiamo liberato solo quest'autunno, un ricetto che praticamente era stato intrappolato in un anello di plastica, quindi tutta la storia relativa a quando ci è stato portato, e anche le nostre emozioni, perché quello che abbiamo cercato di trasmettere ai ragazzi sono anche le emozioni che proviamo noi rispetto alla sofferenza, no, degli animali. Abbiamo introdotto anche le storie di una mucca di un vitello che era realmente accaduta, per fare capire che c'è questo, per trasmettere questo senso di compassione, questo sentimento di compassione universale che investe tutte le creature, dal bambino dell'Africa, abbiamo anche parlato di Karim, al Ricetto, al Pancino, a Ninna, e tutti quanti praticamente queste creature hanno così nella loro storia, no? Nel loro percorso di vita, incontrato un momento di difficoltà, il dolore. E questo ragazzino si è reso conto appunto che il dolore non era solo suo per la separazione dai suoi genitori, no? Ma anche quello di altre creature. Quindi l'incontro con questi altri esseri, no? Dal riccio all'essere umano, gli ha permesso, diciamo, di capire che ecco la sua rabbia, perché in fondo poi la rabbia era certo. La rabbia che lo caratterizzava alla fine era la rabbia di Francesco, sì. E la rabbia di Massimo, io sono figlio di separati, anch'io ho sempre avuto questa rabbia dentro, e quindi alla fine questa rabbia si è tramutata di nuovo in amore, ha lasciato piano piano, passo dopo passo, questo ragazzino è riuscito a capire quali sono i veri valori da privilegiare, a cui dare importanza, e questo è un messaggio molto forte per i ragazzi ma anche per gli adulti, che abbiamo un po' perso, senza voler generalizzare a tutti per carità, però si è perso un po' questo senso di comunità, di stare insieme, di cooperazione, di collaborazione, di amore, di compassione. Abbiamo tutti fretta, vogliamo sì. Vivere questa vita frenetica, no? All'insegna del consumismo, di oggetti, di cose che alla fine non ci danno la vera felicità. E se, questo sì. Percorso, ecco.
No, prego, prego.
Quindi il percorso della felicità passa anche attraverso il dolore, le difficoltà, e questo è quello che accade nel libro.
E difatti io volevo per l'appunto dire che in realtà questo libro è una sorta di viaggio iniziatico, no? È come se questo bambino che si stacca dalla città in un momento di grande sofferenza personale iniziasse, anche col suo sciopero della parola, diciamo così, iniziasse pian piano a conoscere e a così a entrare in relazione con un mondo per lui sconosciuto, e che pian piano, pezzetto per pezzetto, inizia a comporre un altro tipo di visione. Claudia,
sì,
lui che
deve,
dici?
Deve riconquistare l'essere in armonia con la natura, e quindi all'inizio, quando arriva, è quasi infastidito da tutti quegli uccellini, dai fiori, dalle farfalle, cioè lui non vede interesse in tutto questo, come non andavano bene i piccioni che c'erano in città, non erano sufficienti. Poi lui si rende conto invece che c'è molto di più, che la natura è tutta una catena che porta tutti a stare bene, gli esseri umani e gli animali, in una relazione costante, che ci obbliga appunto, noi che siamo gli Homo sapiens, a fare in modo che questa armonia e che continui, insomma, perduri.
Certo. Questo libro, Ninna, il piccolo riccio con un grande cuore, è arricchito, diciamo così, da delle bellissime illustrazioni di Gaia Bordicchia, che non ritrae per l'appunto soltanto i ricci, ma anche gli umani e le varie situazioni. Ci sono poi, posso dire, alcune cose un po' magiche. C'è un momento in cui tu inizi a leggere la storia, segui il percorso, e poi a un certo punto boom, si apre una pagina stellata, ed è un bellissimo una bellissima sorpresa, mettiamola così, per chi legge. C'è molta poesia in tutto ciò, che dite?
C'è molta poesia, e se permetti di riprendere il discorso di Francesco, c'è un altro punto molto emblematico, che è il silenzio. Lui, rinunciando a parlare, sta in silenzio, e quando sei in silenzio, quando fai silenzio dentro di te, puoi ascoltare le voci degli altri, le voci dei più deboli, le voci di chi sta accanto a te, no? Che spesso non si può ascoltare, non si riesce ad ascoltare gli altri, perché c'è sempre l'ego che prevale. Quindi piano piano questo ragazzo fa silenzio dentro di sé, non è un silenzio solo legato alla parola, ma della propria anima, per ascoltare gli altri, ed è un ascolto delle storie degli altri, è anche un ascolto della natura. Quando andiamo al Paradise, cosa realmente accaduta, non con i ragazzi, io ho portato con me Francesco, perché Francesco in realtà è quel bambino che c'è dentro di me e c'è dentro ognuno di noi, che con stupore ha assistito a questo spettacolo meraviglioso, te lo posso dire, perché al Paradise c'è questo spettacolo d'estate meraviglioso, che forse i bambini che stanno in città non riescono ad apprezzare, queste lucciole, questi prati pieni di lucciole che si confondono con questo cielo stellato nitido, che vedi la Via Lattea, quindi è un paesaggio magico da Peter Pan, no? Con tutti questi animaletti che, ecco, e questo è quello che Francesco piano piano inizia a fare silenzio dentro di sé, per ascoltare la voce anche della natura, che parla forte, sempre più forte, e che gli fa capire quanto stia bene, quanto, ecco, stare in mezzo alla natura faccia bene a tutti noi, e anche stare con noi. Quindi anche recuperare, perché la natura ha i suoi tempi, che non sono i nostri, quelli frenetici della vita, sono i tempi rallentati del paradise, dove tu vai e ti godi le stelle, la cascata, vedi i caprioli che corrono, vedi, insomma, e tutto sembra rallentato. E quindi questo è quello che noi abbiamo bisogno, fare silenzio dentro di noi e rallentare e ascoltare gli altri, ascoltare tutte queste creature che fanno parte del nostro essere, del nostro mondo, e che ci parlano e anche che ci chiedono fortemente aiuto. Nel libro, infatti, cioè, non vorrei, lo lascio dire a Claudia, ci sono queste appendici che sono stati questa idea,
Sì, difatti io volevo appunto volevo dirlo io, adesso lo facciamo raccontare a Claudio, però questo libro, allora intanto devo fare una domanda, ma insomma a parte il bambino che c'è in noi, per cui questo libro è consigliato naturalmente a tutti gli adulti, mi viene da dire, perché davvero è una storia ricca e piena di spunti di riflessione e di emozione, proprio di emozione. Ma invece da che età si può iniziare a leggere questo libro, secondo, chiedo a Claudio in specifico?
Ma direi dagli 8 anni, e poi se uno, ci sono bambini che sono già grandi lettori già anche a 7 anni, insomma.
Comunque ecco, 7-8 anni, da 6-7-8 anni, insomma, era una domanda che mi interessava. Dicevo che questo libro, che appunto è così ricco di spunti di poesia e via di seguito, c'è poi delle parti molto concrete, molto pratiche, che io ho apprezzato tantissimo, perché ogni non è alla fine di ogni capitolo, Claudia?
Sì, ecco. Alla fine di ogni capitolo noi avevamo 2 idee con Massimo. Sì. Uno era appunto quello di toccare il cuore, e quindi di scrivere una sorta di libro cuore per degli animali, che non parlasse appunto solo di animali, ma che fosse una sorta di libro cuore. E l'altro che fosse una sorta di manuale delle giovani marmotte, perché i ragazzi piace fare, i ragazzi non vogliono solo immaginare. E quindi abbiamo trovato vari consigli, abbiamo guardato video, abbiamo studiato tutto quanto, perché volevamo che ogni capitolo avesse un'appendice pratica ispirata al capitolo stesso, e di un'attività che i ragazzi potessero fare accompagnati dai loro genitori, quindi per condividere poi un momento insieme speciale, e che fosse poi un gesto concreto per aiutare la natura. Quindi c'è il giardino delle farfalle, la bat box, la mangiatoia per i ricci, tutte attività legate appunto al rapporto nostro con la natura.
Certo, e devo dire che appunto a proposito del discorso che facevi, le cose che possono fare anche con i loro genitori, perché poi, no? Perché poi come Francesco man mano abbandona la PlayStation, cioè il suo totem urbano,
esatto,
la sua difesa, diciamo così, dalle bruttezze che lo circondano, in realtà c'è poi anche un recupero, no? Della relazione con i grandi e con i genitori.
Sì, perché non è solo Francesco che è in difficoltà, ovviamente sono anche i grandi che spesso fanno fatica a vedere davvero i loro figli e i bambini, a capire cosa gli passa per la testa e quanto veramente stanno soffrendo per delle cose che a loro sembrano non così significative, o quantomeno vedono solo la loro parte, non quella del bambino, e quindi ritrovarsi è fondamentale.
E quindi insomma questo libro che ripeto è così denso, ricco, e secondo me è una lettura che anche a come dire ai decenni che non siamo più continua a funzionare, ha poi queste schede che a me mi hanno fatto, Massimo, a me mi è venuta subito voglia, ho detto no, l'hotel per gli insetti, adesso faccio quella del vaso, e poi ho pensato no, i gatti mi uccidono, anzi si uccidono, non posso farlo, ma insomma è una viene voglia di farlo davvero, di fare davvero questi esperimenti.
Speriamo che i nostri lettori, vero Massimo, ci mandino un po' di video di attività del libro che ci fanno. Che fanno?
Ma io, come dicevamo, lo scopo è questo, perché in un'era virtuale dove tutti sono sempre sui cellulari a comunicare, dove sono sulla PlayStation, ecco, abbiamo cercato veramente di attirarli in natura, anche perché noi ci perdiamo delle sensazioni che sono parte del nostro organismo, no? Quindi il tatto, il vedere, il sentire i profumi, e che non puoi avere con un telefonino, una PlayStation. Quindi queste appendici, che insomma sono state tra l'altro fatte da una nostra volontaria, Chiara Ozzello, che è bravissima anche lei, e sono fatte apposta per fare in modo che i genitori e i ragazzi vadano in giardino, o in natura e facciano queste cosette. Sono cose molto semplici, tra l'altro sono molto efficaci, perché se mettono in pratica queste cose che abbiamo scritto nei 12 capitoli,
sì,
faranno fare un passo avanti. Se tantissime persone fanno questo, fanno fare un passo avanti alla natura. Noi, i nostri giardini sono delle piccole, ormai piccole oasi, di rifugi per gli animali selvaggi che sono ormai disperati, non sanno più i ricci non sanno più dove andare, tutto cementificato, tutto monocoltura, quindi diventano veramente dei piccoli paradisi naturali dove noi possiamo avere cura della natura, avere cura della natura, di questi esserini che vivono accanto a noi. E alla fine è come avere cura di noi stessi, perché intanto si impara a rispettare questo pianeta che è la nostra casa. Dobbiamo imparare ad ampliare, ecco, uscire di casa non è solo una questione fisica, uscire dal confine della nostra casa è anche una questione mentale, pensare questo mondo è la nostra casa, la nave Terra vista dallo spazio è un puntino piccolissimo e queste creature sono i nostri fedeli compagni, senza di loro, senza le piante, non possiamo vivere. Quindi ecco, questo è stato questo tentativo di portare i ragazzi fuori da una dimensione fisica e mentale della casa e uscire in natura e poi vedere anche, vorremmo capire se questa cosa funziona e se funzionerà sicuro e che ci diano le loro impressioni, perché secondo me ci perdiamo tantissimo a vivere nelle città chiusi nella nostra tecnologia. Bisogna ricordarci chi siamo.
Decisamente. Senti, Massimo Vacchetta e naturalmente Claudia Facchinetti, non trascuriamo anche un piccolo ma significativo repertorio fotografico che, insomma, voglio dire, chi vede le foto di questi ricci e riccetti, ricci adulti, ricci con problemi e via di seguito, non può che sciogliersi di tenerezza.
Sì, cioè,
come cavolo
subito.
Si fa?
Se ne innamora subito.
Ma come si fa a non adorare delle
Massimo
creature?
Massimo adesso ne ha 200 in questo momento, lui li riconosce tutti uno a uno.
Certo.
Massimo... Sì, ne abbiamo 200 e le foto sono tutte rigorosamente dei nostri pazienti. Quindi ogni foto non è solo una foto di un riccio, è la foto di un pezzo di cuore, vista, mi vengono le lacrime, immortalata proprio mentre li curiamo, mentre ci prendiamo di tutti i momenti della giornata, in cui la giornata dura 20 ore qua, in cui noi ci occupiamo di loro. Quindi quando ho sfogliato, vi dico solo la mia sensazione, io pensavo che il libro sarebbe molto bello, quando ho preso questo, è arrivato un postino, ha mandato questo pacco di libri, ho aperto questo libro, sono rimasto senza parole, perché come dicevo, anche esteticamente è molto più bello di quello che mi aspettavo. La PM ha investito tantissimo in questo libro ed è veramente eccezionale come immagini, come disegni, come tutto. Lì c'è un gran pezzo di cuore in questo libro ed è e voglio che noi vogliamo condividerlo con tantissime persone nelle scuole, con i ragazzi, per fare in modo che questo virus dell'amore per tutte le creature si propaghi come un'onda d'urto e contrasti tutto il male che c'è in questo mondo, perché veramente ce n'è bisogno.
Ce n'è decisamente bisogno. Carissimi, io vorrei parlare con voi per giorni, ma il tempo invece è già finito. Però io volevo dire anche che dopo tutte queste cose meravigliose che abbiamo detto, anche di sentimenti e tutto quanto, diciamo che il libro si chiude da bombaroli, però no, voglio dire, non è che si può negare che l'ultimo suggerimento è un'esplosione in qualche modo.
Certo, le bombe di semi servono proprio a fare esplodere la biodiversità. È una cosa divertente che penso che a tutti i ragazzini piacerà molto fare all'inizio della primavera e poi di ripassare dove hanno lanciato i loro semi e rivedere la vita che cresce.
E io sono già lì che preparo le pallotte per qui, per il triangolo delle Bermuda del cortile di Radio Popolare. Allora, io ringrazio come sempre tantissimo Massimo Vacchetta. Volevo chiederti quante ore hai dormito, ma forse non facciamo a tempo.
4 ore.
Ecco, va bene. Ok, beh, stanotte è andata bene. Stanotte è andata bene. Un uomo, un veterinario, una persona che con 200 ricetti tra le mani c'ha troppo molto da fare. Grazie Massimo Vacchetta per essere stato ancora con noi. Grazie a Claudia Facchinetti.
Grazie a voi.
Autori di questo bellissimo libro, Ninna, il piccolo riccio con un grande cuore, il battello a vapore edizioni. Claudia, non te l'ho chiesto, avessi potuto scegliere che animale avresti voluto essere?
Una balena, ovviamente.
Oh, là. Adim ci ha scritto, il riccio per prepararsi al letargo mangia a più non posso perché fa provviste per il cibo. Quando si sente pronto il riccio imbottisce il nido di erba e foglie secche e si ritira raggomitolato con gli aculei eretti nel suo comodo nido, e ci arriva un abbraccio da Adim che ci voleva appunto raccontare così. Grazie Massimo Vacchetta, grazie Claudia Facchinetti,
grazie.
Ninna, il piccolo riccio con un grande cuore, un libro altamente consigliato da Considera l'armadillo qualunque sia la vostra età, diciamo dai 7 anni in su.
Grazie.
Grazie.
Cecilia Di Lieto vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto, vi dà appuntamento a domani alle 14.30 e dà ancora un grande benvenuto e un abbraccio a Noè, a Francesco e alla mamma di Noè. Ciao a tutti, armadillo@radiopopolare.it.